Bentornati amici di Social in Tech, eccoci in un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Allora ragazzi, è vero, scommetto che non aspettate altro che andare in vacanza, prendervi una bella pausa, perché oltre il caldo veramente non ne possiamo più dopo un'annata e mezzo ormai di situazione Covid, in cui anche diciamo la speranza non sta aumentando, visto anche questa possibile variante Delta. Però quello che sicuramente non va in vacanza è i rumors, le notizie, soprattutto quelle inerenti Cupertino, quindi Apple. Allora ragazzi, innanzitutto c'è stato un annuncio in sordina di un prodotto barra accessorio, più precisamente il MagSafe Battery Pack. È una batteria che ovviamente, come dice il nome stesso, ha il MagSafe, quindi la possibilità di andare ad attaccarsi attraverso i magnetici nella parte posteriore del vostro iPhone 12 o 12 Pro, o comunque quindi i modelli di iPhone 12, per una ricarica wireless che è decisamente più sicura ed affidabile, visto che si attacca magneticamente, rimane ben ferma, e anche alcuni video lo dimostrano, nella parte posteriore del vostro iPhone 12. Questa ricarica, diciamo, non abbiamo un quantitativo in milliampere di quanto effettivamente è la batteria in sé, però sappiamo più o meno da Apple quanto ciascun modello può essere ricaricato. Diciamo che per quanto riguarda iPhone 12 Pro Max si parlerebbe di un 50%. Per quanto riguarda il discorso invece di ricarica, questo dispositivo non si ricarica con un MagSafe, assolutamente, né con una ricarica wireless quindi, ma esclusivamente con un cavo Lightning. Quindi in questo caso non c'è l'USB-C, c'è il Lightning, quindi rimane questo supporto alla ricarica Lightning di Apple, quindi non ancora Apple si stacca da questa ricarica, che effettivamente fa un po' strano e dà un po' fastidio visto la quantità di cavi che magari dobbiamo avere in casa. Però dall'altra parte diciamo che se si collega il cavo Lightning e quindi si usa come poi alimentatore fisso, chiamiamolo così, un po' come se fosse un MagSafe Duo, quello che ha la ricarica wireless da una parte e quella per Apple Watch dall'altra, per esempio, andrà a fornire fino a 15 watt di potenza, per cui diciamo che il MagSafe dà una ricarica normale di 7,5 quando è in singolo. Se noi lo attacchiamo al cavo Lightning con l'alimentatore, allora fornendo diciamo il MagSafe Battery Pack una specie di base, allora in questo caso il wattaggio arriva a 15 watt in wireless. Allo stesso tempo però non abbiamo la possibilità di caricare con questo battery pack un Apple Watch, però possiamo caricare ovviamente delle AirPods, ovviamente le AirPods Pro e le AirPods, quelle secondo modello, con la confezione, la cover con la ricarica wireless, per cui basta appoggiarle sopra il MagSafe e ovviamente si ricaricheranno in maniera wireless, sia che sia attaccato il MagSafe ad alimentazione oppure senza nulla in singolo, senza problemi. Quindi diciamo un prodotto un po' particolare, perché ha diciamo solo ed esclusivamente questa caratteristica, però è il classico design Apple, molto semplice, con la colorazione bianca ovviamente predominante, con la melina invece un po' con quel grigino classico che abbiamo potuto vedere in vari altri prodotti, e che dire, una forma sinuosa perché un po' tondeggiante, che va un pochino a staccare rispetto a quello che è l'iPhone 12 più squadrato, un po' più ricalca diciamo il design dei precedenti modelli di iPhone, però diciamo che si trova comunque bene, anche se io avrei preferito anche un po' più colori, anche magari la possibilità proprio di andarli ad associare ad alcuni colori proprio dell'iPhone, ecco, diciamo avrei un po' variato. Però vabbè, sappiamo che su certi prodotti accessori la Apple punta molto sul bianco, ad esempio le AirPods esclusivamente bianche, la Apple Pencil esclusivamente bianca, insomma diciamo che questo è il colore che la vuole un po' più definire. Poi, per quanto riguarda invece, ragazzi, i rumors, diciamo che qui ce ne sono parecchi. Parecchi soprattutto nei riguardi di iPhone 13, sempre solo lui, che parlerebbe di un LiDAR, quindi il sensore LiDAR che noi troviamo anche nei riguardi dell'iPad. Pare che solo l'iPhone 13 Pro e Pro Max avranno questa esclusiva. Questa è la previsione dello sviluppatore Dyland KT, proprio a livello di nickname Twitter, che va contro le affermazioni di quello che è l'analista Daniel Ives di Webbash, che sono rilasciate poche settimane fa, ma si allinea, diciamo, di più invece a quelle che sono quelle di Minky Kuo e di Bloomberg, due decisamente importanti in questo settore a livello di veridicità dei rumors. Quindi diciamo che un pochino lo aspettavamo, perché in ogni caso il modello Pro e Pro Max hanno sempre quel qualcosa in più che li caratterizza nei riguardi dei modelli base, chiamiamoli così, per cui ci potrebbe stare questa voce, ed effettivamente non la vedo una voce particolarmente comunque che fa dire oddio compro l'iPhone per questa cosa. Dall'altra invece si parlerebbe di Face ID, ok, quindi questo rimane questa tecnologia, ma dall'altra avevamo sempre il Touch ID, che al momento nei nuovi dispositivi della mela, da quando è scomparso il Touch ID, diciamo, quindi con il bottone, il famoso bottone Home di Apple, non è stato più reinserito il Touch ID sugli smartphone di Apple. Invece, per quanto riguarda gli iPad, sappiamo che l'iPad Air ha nel tasto Power la possibilità di un Touch ID, quindi del lettore di impronte digitali. Da questa parte emergono che i rumors che parlerebbero di un Touch ID nemmeno in questa edizione di iPhone, quindi nell'iPhone 13, che sarà in arrivo in autunno, visto che, a differenza di molti altri costruttori che invece anticipano quelle che sono le indiscrezioni, Apple non rileva nulla dei suoi prodotti e servizi fino all'annuncio ufficiale. L'assenza di Touch ID nello schermo dell'iPhone 13 è accolta con un pizzico di cautela, anche se proviene da Mark Gurman, che ovviamente essere un guru è veramente affidabile nei riguardi di quelle che sono le notizie dei futuri piani di Cupertino. In realtà però per molti utenti il Face ID funziona già benissimo e quindi non necessita di un sistema di identificazione biometrico supplementare. È vero che quest'anno è stato aiutato anche il Face ID con l'Apple Watch, quindi poter sbloccare con Apple Watch al polso il nostro iPhone, anche se abbiamo per esempio il Face ID e però il nostro viso è coperto dalla mascherina. Ha un po' limitato, diciamo, la protezione, la privacy e la sicurezza, quindi da questo punto di vista Apple, però allo stesso tempo dall'altro dobbiamo dire che solo chi ha un Apple Watch e un Apple Watch di un certo diciamo modello, perché non tutti gli Apple Watch danno modo di poter sbloccare iPhone, quindi in questo caso il Face ID, a mio parere invece, non risulterebbe essere l'unica tecnologia che vorrei per lo sblocco. Io ho sempre diciamo dato man forte a quello che è il Touch ID, la velocità, la possibilità di usarlo anche mentre tolgo lo smartphone dalla tasca, per esempio, senza doverlo guardare, oppure anche davanti a me mentre guido, magari per sbloccare il telefono, invece che guardare lo smartphone posso andare direttamente con il solo dito a sbloccare il tutto. Quindi io sono una persona che va a spada tratta a riportare il Touch ID sullo smartphone, in particolare su iPhone, e magari se c'è la possibilità di utilizzarlo sotto schermo ancora meglio. Se si fa un po' come iPad Air, comunque non disdegno e mi farebbe molto ma molto piacere. Altra notizia di iPhone 13, e si parlerebbe questa volta legato ad Apple Watch. Perché? Perché si parlerebbe di un rumor inerente allo schermo sempre attivo di iPhone 13. La casa di Cupertino sembra quindi intenzionata a trasportare quella che è una caratteristica dell'Apple Watch serie 5, quindi l'Always On, diciamo così, diciamo che lo schermo non si spegne, rimane acceso ma un pochino con una luminosità ridotta, affinché comunque ci si possa rendere conto di quello che abbiamo a schermo, senza dover andare a tirare su magari in questo caso l'Apple Watch, oppure andarlo a toccare, cliccare la Digital Crown, insomma, diciamo tutte operazioni che sono aggiuntive, ma basta semplicemente un semplice sguardo, anche con polso un po' diciamo non rivolto verso il viso, per andare per esempio a vedere l'ora o capire un po' quali notifiche possono essere arrivate. In questo caso Apple Watch porterebbe la sua tecnologia, quantomeno questi rumors parla di Apple che trasporta e vorrebbe trasportare questa tecnologia anche su iPhone 13, che potrebbe accorciare quindi le distanze anche dei dispositivi Android, che ormai questa caratteristica ce l'hanno da parecchio tempo. La AOD, cioè l'Always On Display, AOD, permette di tenere quindi sempre sotto controllo infatti le informazioni utili come l'ora, la data, le notifiche, come ho appena infatti detto, anche quando lo smartphone si trova in modalità standby, quindi senza andare proprio a compromettere la durata della batteria, data anche dal fatto che con l'OLED i neri sono sempre più neri, ma allo stesso tempo non consumano la batteria. La soluzione usata per raggiungere quello che è lo scopo prevede l'impiego di un pannello LTPO capace di andare a variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento. Con lo smartphone in standby il refresh rate viene notevolmente ridotto, con una conseguente riduzione dei consumi. Bloomberg quindi ha sostenuto in precedenza che almeno uno dei nuovi iPhone 13 utilizzerà il pannello LTPO, e altre fonti invece come Wenbeck e Minky Kuo all'inizio dell'anno hanno fatto riferimento proprio alla funzionalità quindi che viene trasportata dai Apple Watch ad iPhone, iPhone 13. Con questo vado ad un'altra notizia, però questa volta mi riporto ad un prodotto che Apple sta un pochino lasciando lì, ossia iPad, iPad mini. Si parlerebbe in questo caso, finalmente tornano un pochino le voci anche di questo dispositivo, di un iPad mini, diciamo un Air più piccolo, quindi riportare quelli che sono i due modelli che fino ad adesso sono di modelli Pro, cioè da 12.9 e 11 pollici, con quello Air che è esclusivamente di 11 pollici con decisamente meno tecnologia. In questo caso però, invece che andare ad una variante da 12.9 Air, che secondo me effettivamente già l'Air, cioè già scusatemi, il Pro da 12.9 non è poi un prodotto che secondo me attira tantissimo, cioè non c'è una percentuale altissima di richiesta da questo punto di vista. L'11, la versione ottimale per penso più della metà degli utenti, avere un iPad mini potrebbe decisamente spaccare il mercato e riportare intanto in auge anche un prodotto come l'iPad mini, che è molto molto comodo, con uno schermo allo stesso tempo senza il senza il Touch ID, quindi con il bottone, ma andare a fare la stessa variante di Air ma più piccolo, in questo caso con un A15 e una porta USB-C, proprio come l'Air di tuttora da 11 pollici, quindi di quarta generazione. Diciamo che è sicuramente una mossa che è azzeccata da Apple, se dovesse essere confermata, avendo tre scale, diciamo, di modelli 12.9, 11 pollici e la versione invece che potrebbe andare a, se non erro, un 10.2 pollici di mini, iPad Air mini, lo chiamerei, come dicono infatti i rumors, in cui accontenterebbe tutti, cioè da chi lo vuole semplicemente portare come piccolo tablet leggerissimo e tutto, chi vuole andare un pochino ad un livello superiore ma allo stesso tempo comodissimo, l'11 che c'è sia una versione Pro che è un Air, e invece quella più gigante che ovviamente può essere solo con modello Pro, che è per una piccola nicchia, una cerchia di utenti, decisamente interessante direi. Poi si parlerebbe di un iMac 30 pollici con Apple Silicon, che potrebbe arrivare addirittura con un modello non di M1X ma addirittura di M2X. Questo è quanto riporta Gurman, cioè quindi fa riferimento ad un futuro iMac 27 pollici con Apple Silicon, dove si ribadisce per lo più che già avevamo un attimo intuito tutto ciò, c'era già stata una voce, in particolare il fatto che Apple ne avesse messo in pausa lo sviluppo per concentrare le proprie attenzioni su quello che è l'iMac da 24 pollici e quindi arrivare poi successivamente con uno schermo più grande. Le ipotesi è quella infatti di un 30 pollici 5.5K lasciando il 32 pollici 6K come esclusiva del Pro Display XDR, mantenendo quel grosso, a grosso modo la stessa densità di pixel. Non si parlerebbe, come abbiamo già detto, di una versione potenziata dell'M1, quindi di un M1X, ma più che altro di una versione M2X. E qui diciamo che è un po' particolare, perché l'idea di base è una Apple che faccia un Apple Silicon tipicamente con i propri chip, che poi è la stessa che va ad inserire sulla linea di iPad. Ciò si parte quindi da una tecnologia di M1, aumenta le specifiche in termini di core, frequenze operative e funzionalità, andando a creare l'M1X, ma nel frattempo lavora anche ad una futura tecnologia che è di norma M2, che avrà le tecnologie superiori per singolo core rispetto ad uno M1X, diciamo. Però l'arrivare di M2X e successivamente andare M3X, diciamo, è un po' particolare da parte di Apple, però diciamo che questa è una notizia che va un po' presa con le molle, un po' come tutte, però quando ne parla Gurman, ragazzi, dobbiamo metterci in saccoccia un po' di informazioni, perché difficilmente questo sbaglia. Quindi ragazzi, poi andando all'ultimissima ma velocissima, si parlerebbe di un MacBook Pro con display mini LED in arrivo tra settembre e novembre. Diciamo che il mini LED chiama la Apple l'iQuad Retina XDR, che ha fatto il debutto con iPad Pro M1 da 12.9 pollici, adesso vorrebbe portarlo anche sul MacBook Pro e diciamo che lo aspettiamo con ansia, ma attenti ai prezzi come al solito. Con questo ragazzi vi lascio, vi rimando alla prossima settimana, vediamo se effettivamente ci sarà il podcast o meno, perché magari si va già in vacanza, però diciamo che quello che ci auguriamo è un buon weekend, una buona settimana da Social Network. Ciao!